Astronauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 6. Si sono incastrati i volumi, eccoli che se ne va, la musica se ne va. Astronautica, stagione 5, episodio 6. Siamo al sesto, ma non siamo ancora venuti a capo dei problemini tecnici che ci accompagnano forse da 6 stagioni. Quindi non aspettatevi niente di meglio a breve. Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano. Sono qui da solo, non c'è Paolo Amoroso perché da un po' di tempo non è agli studios di Milano, ma non è neanche in collegamento remoto. Di solito dovrei passare a Marco Zambianchi, ma non è in collegamento remoto neppure lui, anzi è qui a Milano, ma non è disponibile per il podcast. Quindi andiamo a Ovest Ticino, dove c'è il nostro Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da Luigi Morielli.
Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, oggi ha fatto un aggiornamento ieri sera. Un aggiornamento su Phobos Grunt che ci è servito per tenere un attimo il polso della situazione, è una delle news di cui parleremo in questa puntata, quindi ovviamente conterò su di lui per avere il supporto che mi serve disperatamente, perché ho visto le notizie questa mattina e adesso è già ora di fare il podcast, ho potuto seguire molto poco. E poi invece da Ovest Ticino ci spostiamo sotto il Po e c'è il nostro Riccardo Rossi.
Sì, stasera sono in configurazione altamente fuori fuoco, ma ho un problema alla webcam, ho un problema al cervello, decidete voi. Ciao a tutti da Modena, ciao agli ascoltatori in diretta e ciao a chi ci ascolta in differita. Quando dico ciao a tutti gli ascoltatori da Modena, nel senso che io sono da Modena e saluto tutti, perché sennò poi dopo Quasar si incavola e mi dice hai salutato, sono quelli di Modena.
Perché c'è qualcuno che tiene, ti conta le parole in questo modo? Quasar è uno dei nostri ascoltatori più assidui, no? Che articolista di punta di astronautinews.it, il nostro Filippo Magni, che salutiamo in chat. Ciao Filippo, veramente, però adesso dagli un attimo di tregua, povero Riccardo. Ok, corriamo alla scaletta. Saluti di rito, e l'abbiamo fatti, adesso li cancelliamo. Ok, aggiornamenti di tipo istituzionale, parliamo di ISA per 5 minuti, abbiamo anche le nostre pagine su Google Plus, perché da buoni nerd occupiamo uno spazio anche su Google Plus. Google Plus è il social network di Google, pensate se non siete dei super nerd che sono completamente allineati con queste novità, o pseudo novità, ormai non è proprio nuovissima. È il social network di Google, è una cosa che assomiglia molto a Facebook, con i dovuti distinguo. Siamo anche presenti lì perché da questa settimana è possibile mettere pagine istituzionali che sono diverse da una presenza di utenti. Non è possibile, prima era possibile soltanto registrarsi come utenti persone con un nome e un cognome, adesso invece è possibile avere un account che rappresenta un'istituzione, un club o un negozio o un brand o quant'altro. Noi abbiamo deciso di andare su Google Plus con Forum Astronautico, con ISA, con Astronaut News e con Astronauticast. Al momento il contenuto scarseggia, nel senso che Google non ha ancora fornito un modo per pompare contenuti in maniera automatica da dentro a Google Plus, quindi dovremo inserirli manualmente, diversamente da come riusciamo a automatizzare un pochino le nostre pagine su Facebook. Però se avete occasione di utilizzare Google Plus e volete accerchiarci, come si dice in italiano, circle o encircle in inglese, sarà accerchiare qualcuno, metterlo in una cerchia.
Sì. Cingeteci. Non lo so.
Bellissimo. Cingeteci in una delle vostre cerchie. Bello, perché
accerchiateci.
Questi nuovi paradigmi hanno tutta una semantica particolare. La prossima volta che dico semantica potete fare un pernacchione o qualcosa di simile. Che me lo merito. È interessante vedere come si devono trovare dei verbi che non sempre si traducono molto bene nei vari linguaggi. Comunque, accerchiateci e cingeteci su Google Plus e cercheremo di portare il contenuto anche lì. Ad ogni modo, la cosa più importante di questa settimana è stata la giornata di martedì. Martedì sera, al Planetario di Milano. Ampiamente annunciato nelle puntate scorse, c'è stata la conferenza di Samantha Cristoforetti che ha parlato della nostra casa nello spazio, come era il titolo della conferenza, la Stazione Spaziale Internazionale, pubblicando fotografie, mostrando fotografie e video dell'attività sulla stazione spaziale e raccontandola a un pubblico decisamente ampio. Non era pieno pieno, ma c'era un bel po' di gente, no? Riccardo, tu che eri presente? E hai
Sì,
visto la platea molto
tra
meglio?
l'altro molto bello il planetario di Milano, che non c'era ancora mai stato, e
Ah, non c'è
diciamo che
visto.
l'affluenza di pubblico, cioè, secondo me era, cioè, come hai detto tu, non c'era il tutto esaurito, però insomma, una risposta secondo me positiva dei milanesi e anche dei modenesi, perché sono venuto fin da Modena, quindi la dovevo
Dopo.
vedere anche voi che vi voglio bene.
Ah, beh, ma sicuramente sì, dopo un'introduzione di Fabio Peri, direttore del planetario, che ha mostrato anche il planetario in funzione come prima di ogni conferenza, sotto il cielo stellato Samantha ha cominciato a fare la sua conferenza, ma la cosa che probabilmente aspettavamo di più noi di Forum Astronautico era l'occasione, come dire, non goliardica, ma gioviale dopo la conferenza, di trovarsi tutti insieme e fare quattro chiacchiere vis-à-vis, che è una cosa sempre che ci fa piacere. Quindi ringraziamo tutti i forumisti che, essendo a Milano o dintorni, si sono fatti vivi. Abbiamo conosciuto anche un utente che non avevo mai visto, tra l'altro, il nostro MC Hammer.
Che dovrebbe essere anche in chat,
Ah, non l'ho
quindi
visto, scusate,
salutiamo.
ho
Sì,
la
c'è.
chat sepolta.
C'è,
Io.
quindi lo
Ah.
salutiamo. Mi ha fatto
Ciao,
piacere conoscerti.
è stato molto molto bello vedere persone nuove perché ci si conosce, non è che in realtà ci si conosce, ne abbiamo parlato, incontrarsi così è un po' sempre co come incontrare amici che si conoscono da tanto tempo. La sensazione è quella, ma perché in realtà è così, insomma, alla fine siamo amici e conoscenti, parliamo tutti i giorni, quindi è come se fossimo amici di lunga data. Poi chiaramente i rapporti personali sono un po' diversi e se fossimo magari vicini tutti i giorni non ci potremmo sopportare, però è un rapporto molto molto bello quello che si viene a creare online. La comunità di Forum Astronautico è una delle più belle in cui sono mai stato. Mi commuovo sempre un pochino.
Poi, insomma, visto che quest'anno Astronauticon è spostato, cioè dovevo per forza vedervi a novembre per tenere viva la tradizione.
Sì, è vero. C'è qualche problemino con la inquadratura, lo sistemo. Intanto, niente, ringraziamo soprattutto Samantha per essere poi è venuta in pizzeria con noi. Abbiamo avuto un momento molto molto bello. È sempre bello rincontrarla, è sempre bello farsi raccontare un po' com'è il suo percorso verso le stelle, letteralmente. Ok, Dan Selecting, fatemi salvare. Hangout. Vai, vai, parla intanto.
Cosa stavi salvando, Mike? Non ho capito.
No, ho rifatto quando inquadravo. Vabbè, storia lunga. Quando cambiavo l'inquadratura c'era. Siccome le dimensioni dello schermo sono cambiate, c'era un po' di cose da sistemare. Robaccia tecnica,
Dalla
ma.
chat chiedono se Samantha in pizzeria era con la tuta di ordinanza. No, era in borghese, chiaramente. E tra l'altro non ha finito la pizza, l'abbiamo finita io e Marco, perché giustamente siamo delle fogne e chi vuole la pizza, chiaramente Marco e io non ci potevamo tirare indietro.
Però il minestrone non l'avete voluto.
No, non ce la posso fare, Mike, non ce la potevo fare.
Vabbè, comunque una serata molto molto bella. Diciamo, non è un evento privato, chiunque del forum poteva unirsi, quindi stiamo parlando dei fatti nostri perché è una serata tra di noi, però era una cosa pubblica, soprattutto la conferenza era pubblica, quindi ci ha fatto piacere raccontarvela anche brevemente. Però gli appuntamenti non finiscono qua. Se volete, per qualche inspiegabile motivo, vedere le facce di qualcuno di Astronauticast e di ISA, ci sarà Astrofest a Erba. Sapete, il polo orario fiere negli ultimi anni ha ospitato Astrofest. Luigi ha i dettagli perché penso che vada anche lassù.
Sì, in effetti ci sarà lo stand ISA con planetario di Lecco, gruppo di Space, e porteremo la riproduzione 1 in scala 1-1 di Spirit. E ovviamente io sarò in doppia veste, sia come consigliere ISA al banco ISA e poi starò anche un po' al banco Celum, che è sperabile che siano vicini per non dover girare mezza
In realtà anche
fiera.
in tripla veste, perché non tutti sanno che Luigi è anche una drag queen, quindi...
Allora, no, quello si vedrà direttamente, perché poi io poi mi
vedrà
sposterò
anche...
vestito così, quindi.
Ah, ok.
Eh beh, certo, la terza è quella, il fil rouge, diciamo così.
Bene, bene.
Comunque, sarà sabato e domenica dalle 9 del mattino alle 6 di sera.
Invece l'altra cosa di cui però non ho gli orari è la conferenza di Paolo Nespoli a Oggiono il 25 novembre. È confermata. L'ultima volta che ho guardato la wave c'era scritto un da confermare grosso così, allora è sparito. È confermata? Non si sa? Beh, però può essere che faccia.
Marco parlava giusto martedì, mi sembrava che era
Abbastanza.
direi confermata, comunque ve lo faremo sapere,
Ok,
insomma.
ci sono buone probabilità che Paolo Nespoli il 25 novembre sarà a Oggiono. Non saprei dirvi dove potrebbe essere il centro sportivo di Oggiono, perché l'ho visto ed è effettivamente dove è stato ospitato l'altra volta, però chiaramente i dettagli li trovate su forumastronautico.it, nella sezione manifestazioni ci sarà un thread, cioè, o ci sarà un thread che dà tutti i dettagli, se siete dalle parti del Lecchese, in realtà anche da Milano non è lunga, l'ho fatta in motorino io, col cinquantino, quindi vi posso garantire che non è difficile.
Sei sicuro mai che vuoi parlare del tuo motorino?
E non era
No.
quello, no, non era quello, era un altro, era un gilerino che aveva 10 anni, al decimo anno ho deciso di farlo andare fino a Erve, a casa di Marco, e sono andato anche a Giano. Va bene, perché sto parlando del mio motorino? Ok, passiamo alle news, avete qualche annuncio da fare voi?
Non mi pare. No,
Ok.
no, niente, possiamo passare a bombazza, come direbbe Brumotti, alle news.
Guardavo le news, sono praticamente tutte dedicate a Marte. Una buona parte o dedicate direttamente a Marte o con un collegamento almeno simbolico con Marte.
Sì, perché col fatto, cioè, che a novembre si apriva una finestra di lancio importante per raggiungere il pianeta, chiaramente molte notizie, almeno quelle dei lanci, chiaramente si sovrappongono tutte in questo periodo, quindi... È un mese pieno per quanto riguarda le missioni verso Marte.
La motivazione quindi non è casuale e il nostro Riccardo è veloce a farcela notare. In realtà, quella di Mars 500 direi che è praticamente casuale. Si è conclusa, l'abbiamo detto la volta scorsa perché era praticamente conclusa. Ne parliamo alla nausea da varie puntate, parlando del nostro amico Diego Urbina. Ma questa volta è una notizia, ne parliamo direttamente. Si è conclusa la missione Mars 500, che lo ripeto. Giusto per completezza, ma non credo che sia necessario, è la missione di simulazione a tempo reale di una missione umana verso Marte. Sei persone sono state chiuse all'interno di questo simulatore. No, avevo anche i miei appunti davanti che sono spariti, quindi adesso a braccio potrei dimenticarmelo. Due russi, un cinese, un italiano e un francese. Ho detto giusto?
Mi pare di sì.
Sono cinque però così.
No, italiano, francese, cinese, due, tre
C'è un
russi.
italiano, un tedesco, un francese che
Sembra una barzelletta,
non
ma non è una barzelletta.
Sì, in effetti sembra una barzelletta, però.
Ah, se io faccio riapri finestre a caso, troverò quella che ho chiusa. No, è incredibile, ragazzi. Se io non ce l'ho avanti un pezzo di carta digitale o meno, rischio di dire, anche se le so le cose, automaticamente le trasformo in misteri insondabili. Eccolo qua, trovato. Giusto per non dire stupidate, cerchiamo. Tre russi, ecco, ok. Tre russi, un
Ecco.
cinese, un italiano, un francese. I russi, essendo non erano unici, erano difficili da ricordare come non saprei dire neanche i nomi, mentre invece degli altri, forse sforzandomi, riuscirei a ricordarmeli. Diego Urbina, sicuramente quello che ci ricordiamo di più. Ho visto la sua conferenza all'uscita oggi e non avevo ancora avuto modo di vedere la cerimonia del hatch opening quando sono usciti dal simulatore. È l'unico che ha fatto la conferenza in italiano, in inglese e in spagnolo. Infatti, a un certo punto, quando ha fatto prima perché Diego Urbina non è di origini solo italiane, quindi ha parlato anche in spagnolo. Ha fatto prima la conferenza in inglese, poi è passato all'italiano e poi ha detto adesso in spagnolo, poi la smetto. Con grande divertimento dei giornalisti. Niente, la notizia ufficiale è questa. La missione non sarà finita fino a quando non avranno fatto tutti i test una volta tornati, avranno replicato parte degli esperimenti. Loro stessi erano gli esperimenti all'interno del simulatore, perché tutto quello che concerne l'isolamento di 520 giorni passati all'interno di una nave spaziale in 5 era chiaramente un esperimento fisiologico e psicologico, perché non potevano chiaramente simulare la mancanza di gravità o le radiazioni che dovrà sostenere un equipaggio in viaggio verso Marte, però tutto il resto era assolutamente realistico, incluso il ritardo delle comunicazioni dovuto al tempo luce, tra i 15 e i 40 minuti di round trip time per le comunicazioni. Non è possibile parlare al telefono, insomma, dico ciao, come stai? 20 minuti dopo dall'altra parte lo sentono e dicono io sto bene, e dopo 20 minuti io sento io sto bene, è complicato, però siamo riusciti a mandargli ad esempio Astronauticast per buona parte del suo viaggio. E adesso è il momento di fare debriefing e test e raccogliere tutti i risultati di questa straordinaria simulazione. Jean-Jacques Dordain, giusto per citare una dichiarazione ufficiale, il direttore generale dell'ESA, ha ringraziato i ragazzi per il loro sforzo, ha riconosciuto il coraggio, perché ci vuole anche un po' di fegato per chiudersi 520 giorni all'interno di un simulatore, e di fatto ha riconosciuto che hanno devoluto quasi 2 anni della propria vita per questo progetto. E Diego Urbina gli ha fatto eco dicendo che è stato il viaggio spaziale più lungo della storia, e si è svolto qui sulla Terra, e serve per poter vedere un giorno l'alba su un pianeta lontano, ma raggiungibile. Marte è chiaramente lo step successivo nell'esplorazione umana del sistema solare. Adesso non sappiamo i tempi, non sappiamo i modi con cui ci si arriverà, ma direi che la strada è tracciata, e direi che la notizia si chiude qua, ma Marte rimane in primissimo piano proprio per questo motivo. Giusto per non parlare soltanto io, andiamo in rigoroso disordine. L'altra volta avevamo accennata questa, no? Su Mars Express.
Aveva detto qualcosa Luigi, sì.
Avevamo detto che c'erano dei problemi su Mars Express, c'era qualche riavvio del computer di bordo. Si è mosso qualcosa? Non ho seguito.
No, di fatto sono ancora studiando il problema, ed è un problema che risale al 13 agosto, quando Mars Express ha avuto il primo safe mode di questa serie, chiamiamola così. Di fatto sono successi dal 13 agosto al 16 ottobre, l'ultima volta che poi è stato interrotto il funzionamento della sonda, sono avvenuti 4 safe mode. E quindi si sta cercando di capire quale può essere il problema. Le prime ipotesi parlavano di altri sottosistemi, però sembra che il problema principale risieda nella memoria stato solido proprio della sonda. Quindi stanno cercando di trovare una soluzione, o cercare di isolare una parte di memoria, o cercare di cambiare i protocolli di uso della memoria comunque. In sostanza, durante il safe mode, la sonda va in uno stato di stand-by, chiamiamola così, e per riattivare il funzionamento in modalità normale, e quindi con le attività scientifiche, deve fare un ripristino della posizione dell'assetto. Quindi deve fare la ricerca del Sole, la ricerca delle stelle, posizionarsi e ritrovare l'assetto ottimale. Durante queste manovre però consuma un sacco di carburante, perché sono movimenti molto, molto estesi, perché deve arrivare a puntare sia al Sole, poi le stelle, e poi a riposizionarsi nel suo assetto standard, diciamo così. E con tutti questi spostamenti consuma molto carburante. I calcoli fanno capire che ad ogni safe mode recuperato il Mars Express consuma l'equivalente di propellente che serve per 6 mesi di missione. Quindi 4 safe mode in 3 mesi vuol dire che ha perso 2 anni di missione, sostanzialmente.
Potenziali,
sì. Ovviamente ESA ci tiene a far presente che il propellente presente a bordo di Mars Express è ancora superiore a quello necessario per 10 anni di missione, quindi comunque non è grave il fatto di aver perso questo, questo propellente, però resta il fatto che a questo punto è inutile riavviarla, che funziona poi per qualche giorno e poi ritorna in safe mode. Quindi prima di fare un nuovo riavvio definitivo, si cercherà di trovare una soluzione definitiva al problema. Ovviamente stanno lavorando con il clone della sonda che c'è a terra e cercano in qualche modo di simulare il problema e ovviamente cercare una soluzione. Attualmente è in orbita, nella sua orbita standard intorno a Marte, però è addormentata in attesa di istruzioni con l'antenna, un'antenna puntata verso terra e basta. Ovviamente viene tenuta sotto controllo, soprattutto per il fatto che non vada in rotazioni strane, in movimenti strani, anche perché comunque la NASA dà sempre l'appoggio totale e c'è il Deep Space Network, che sarebbe la rete di tutte le sonde sparse nel sistema solare, che può in ogni momento inviare informazioni e fargli arrivare anche non nella direzione molto prestabilita. Possono essere qualsiasi altra sonda che invia informazioni a questa in crisi. Speriamo che si risolva più presto, che possa ricominciare il suo spettacolare lavoro su in orbita su Marte.
Sì, io ho qualche problema tecnico, perché c'è qualcosa che si sta bevendo tutto il processore e tutto quanto si muove come la melassa. Mi sentite?
Sì, io ti sento, Mike.
Io ti sento benissimo, okay, sì, no. Pensavo chiedessi alla chat.
No, la chat ho dovuto chiuderla perché mi sembrava che fosse quella la causa. Ci sono i gremlins, ragazzi, in questo studio. Ok, ho perso il filo, scusate, hai parlato di Mass Express. Speriamo sì. che si riesca a risolvere il problema con una patch. Chiaramente la memoria è sempre una questione un po' spinosa. Mi ricordo anche i problemi di memoria che ha avuto molto molto vicini all'inizio della missione Spirit. Lì era un problema un po' diverso, era semplicemente non era stato previsto il comportamento in caso di riempimento totale dell'SSD che è a bordo, o dell'equivalente di un SSD.
Sì, era il problema del durante il passaggio dietro il Sole di Marte, che doveva accumulare a bordo tutti i dati che stava registrando. E quindi se la memoria superava una tot percentuale di spazio occupato, poteva resettarsi tutto, che non è una cosina da poco, in effetti.
No, ma in realtà si era proprio bloccato. Aveva fatto qualche giorno in cui non si riusciva praticamente a comunicare. C'era soltanto un safe mode a bassissima bitrate, e quindi si è voluto anche del tempo a identificare il problema. E poi, fondamentalmente, facendo una cancellazione di dati, si era recuperato. Secondo me probabilmente non swappava. No, non lo so. Comunque c'era un problema completamente diverso. Però il problema è sempre testarlo, questo software. Diciamo che si possono fare tutti gli unit test che si vuole, un po' tecnico questo, però quando voi sviluppate il software potete dividerlo in pacchettini e dire ok, provo se funziona questo pacchettino, sembra che tutti i pacchettini funzionano, e poi l'insieme in realtà lo dovete testare come un sistema a sé stante per poter avere la certezza che funzioni. Quello che è difficile fare è testarlo in condizioni reali. Se il software di cui stiamo parlando è un gestionale per caricare e scaricare il magazzino, basta portarlo al magazzino e dire al magazziniere: senti, puoi oggi, oltre a farlo sul vecchio software, fare il carico e scarico su questo software e vediamo se non si inchioda e quando arrivano i pallet con le bolle da registrare. Un po' diverso quando il software è quello di una sonda interplanetaria. È il caso, appunto, e stiamo sempre in direzione Marte, anche se, ahimè, siamo ben più vicini. È il caso di Phobos Grunt, la missione di cui avevamo annunciato il lancio imminente la settimana scorsa. Il lancio è avvenuto senza problemi martedì sera, mentre noi avevamo planetario con Samantha Cristoforetti, lo dico così giusto per rinfrescarvi la memoria. Sapete, eravamo lì con la nostra amica Samantha, ci stavamo divertendo tantissimo tutti insieme perché siamo un gruppo fantastico, però voi non c'eravate, così intanto fa bene anche...
Questa è una battuta alla Marco proprio, che salutiamo questa sera. Cioè.
Ma io imparo dai migliori la fine arte del rosico. E allora il lancio non ha avuto problemi, proprio perché nulla poteva avere problemi in una serata così bella, Il problema si è verificato nel momento in cui la sonda avrebbe dovuto lasciare l'orbita terrestre con due accensioni del terzo stadio e porsi nella sua orbita di trasferimento in direzione di Marte. Queste due accensioni non ci sono state e all'inizio non era chiaro il perché. Semplicemente si era persa, non si riusciva più a trovarla perché non era nella traiettoria prevista, è stata facilmente recuperata e riacquisita. Ma non era chiaro il perché questi lanci, queste accensioni siano fallite. L'analisi della telemetria, con qualche difficoltà, perché i russi non hanno un sistema come il DSN, il Deep Space Network, quello che hanno gli Stati Uniti e che viene utilizzato anche dall'Europa per.
Scusa, in questo caso dovrebbero usare i TDRS, i satelliti quelli che fanno da ripetitori che sono stati lanciati per lo shuttle.
Ma
Infatti la
non è.
NASA adesso li utilizza per le comunicazioni dall'orbita bassa.
A quello sì, però per il tracking delle sonde usano di solito il DSN.
È quando sono più lontane,
Ah,
per
tu dici
adesso che è
che
ancora in orbita bassa.
nella prima parte utilizzano. Beh, sì, effettivamente ha senso. C'è una costellazione chiamata Tracking and Data Relay Satellites che offre praticamente la copertura quasi globale. Abbiamo fatto una discussione molto interessante a riguardo sul forum qualche settimana fa dell'orbita terrestre, quindi permette di avere una telemetria costante di un oggetto in orbita. I russi non hanno a disposizione un sistema così avanzato e si affidano a ground station, a stazione di terra, per il tracking e l'ascolto della telemetria dei loro satelliti. Quindi, per una buona parte dell'orbita di Phobos Grunt non si sapeva cosa era successo. Ora, pare che il problema. Inizialmente il problema è stato identificato come un problema degli star tracker, dei dispositivi che permettono alla sonda di identificare le stelle, gli stessi di cui ha parlato prima il nostro Luigi per Mars Express. Quindi la sonda non poteva identificare il suo appuntamento e non ha saggiamente deciso di non partire in direzione casuale con il terzo stadio. In realtà il problema appare, dicevamo prima, essere riconducibile a un problema software e quindi speriamo correggibile e speriamo di poter vedere Phobos Grunt partire nella direzione di Marte. Le ultimissime notizie le ha viste meglio Luigi, prima mi dicevi che stavi leggendo su quale. Non stavi leggendo su
Dunque,
Novosti Kosmonavtiki?
no, su altri forum in giro, no, stavo leggendo appunto che attualmente Phobos Grunt è su un'orbita di 208x350 km e a questa quota hanno fatto i calcoli che ci vorrà circa un mese prima che rientri, quindi comunque deve partire entro un mese per il fatto che, appunto, dicevamo prima che siamo nel mese ottimale per raggiungere Marte e poi questo è un secondo motivo per cui deve farcela a sollevare l'orbita e partire, perché se no rientrerebbe. Una delle notizie che stavo appunto leggendo poco fa riguardava quello che dicevi delle stazioni di terra. So che ha chiesto Roscosmos, ha chiesto l'appoggio anche delle altre stazioni di terra, e so che pare che da Kourou siano riusciti a stabilire una comunicazione, però non si sa ancora. Ovviamente i russi sembra che continuino a fare come facevano una volta, non dicono le cose immediatamente, ma devono sempre lasciare un po' decantare le informazioni. Pare che sono riusciti a inviare dei comandi e devono adesso sapere se sono andati a buon fine o no. Altre informazioni sono, ecco, nella malaugurata ipotesi che possa rientrare a terra,
È grosso.
c'è gente che dice che sarà un disastro, una cosa. Molti dicono, e secondo me è anche giusto, che ci sono 7 tonnellate di idrazina a bordo, che appunto è il propellente che serve per
Se,
spedirla.
scusami, 7 tonnellate di idrazina?
Sì, i propellenti sono quelli, pare che sia
Accidenti.
idrazina. Parlavano di quello che
L'idrazina è
stavo
molto
leggendo prima.
tossica, ricordiamo.
No, ipergolici, scusa.
Ah, ok. Beh,
Sì.
l'idrazina.
E comunque, in ogni caso, nel caso di rientro atmosferico, no, non sono tecnico al punto da conoscere le differenze nel dettaglio dei due propellenti. Dicevo, nel caso di rientro, comunque, queste 7 tonnellate sono praticamente una bomba, quindi nel momento in cui uno dei dei serbatoi si surriscaldi e possa esplodere, fa un bel fuoco d'artificio, però disintegra completamente la sonda a quel punto lì. In effetti ha un senso come cosa. Sono 13 tonnellate in tutto, 7 solo di propellenti. Se rientra fa un bel botto. Certo, qualche pezzo può arrivare a terra, ma molto probabilmente non è come un telescopio che può avere uno specchio, può avere delle parti un po' più massicce. Lì la parte che può rientrare è solo il modulo di rientro, quello che dovrebbe riportare a terra i famosi due etti di terreno, che ha lo scudo termico.
Per definizione dovrebbe resistere a un rientro.
E infatti ha lo scudo termico, quindi eventualmente può rientrare. Quello mi pare che pesi 35 kg. Che la chiamano la pentola a pressione, adesso non so quanto sia grande.
Non siamo abituati a seguire missioni russe, sono 16 anni che non c'erano missioni interplanetarie russe, però insomma, abbiamo esperienza di altri tipi di missioni seguite dai russi, ma hanno anche loro gli insider che ogni tanto danno qualche informazione su Novasti Cosmonautici. Ragazzi, voglio cambiare il nome al forum, voglio chiamare il forum astronautico Novosti Cosmonautici, è troppo bello, non so dirlo ma è bellissimo.
E forum astronautici?
Vabbè, non è bello uguale.
e per fortuna che non stiamo guardando, non so, i forum cinesi, visto che c'è con Phobos Grunt una controparte cinese, magari anche lì c'è qualcuno, ecco, che sta...
Non mi sono neanche scritto il nome del satellite cinese, perché appunto l'avevamo detto l'altra volta, c'è un piccolo satellite di 125...
Yongguo, mi sembra.
Sì, 125 kg, quindi piccolino, che ha chiesto un passaggio alla sonda russa per arrivare nei pressi di Marte. E stavo guardando una cosa carina, altra che avevo letto, è che il portavoce dell'Accademia Russa per la Cosmonautica si chiama Igor Tsiolkovsky. È un bel nome per essere il portavoce dell'Accademia Russa per la Cosmonautica. Lui ha dato la prima informazione che poteva trattarsi di un bug software, forse per far crescere un po' la speranza, perché nello stesso frangente ha dichiarato che un bug software è facilmente comunque risolvibile. E mentre invece se fosse effettivamente uno Star Trekker fallito non ci sarebbero molte speranze per raggiungere Marte.
Sì, diciamo che i problemi di comunicazione sono anche dati dal fatto che lo stadio orbitale, il terzo stadio, essendo rimasto agganciato alla, non so se l'hai già detto Mike, che essendo rimasto agganciato alla sonda, in pratica copre una parte dell'antenna e quindi non è difficile comunicare.
Sì, no, è vero, l'avevo detto prima, ma fuori onda, quindi sì.
Ah, ok.
Vabbè.
Un'altra cosa che volevo dire è anche che su una rivista cinese è comparsa una critica nei confronti dell'agenzia spaziale cinese, che si è fidata dei russi, perché è notorio che i russi non sono capaci a mandare sonde su Marte, perché su 20 sonde che ha mandato ne sono arrivate solo due.
Beh, è una pessima statistica. Parlavamo di statistiche la volta scorsa con il link della settimana sulle statistiche. No, assolutamente non è una cosa invidiabile. Allora, io mi devo salvare il link della settimana di oggi, che a momenti lo perdo. Ce l'avevo nella clipboard, come si chiama, negli appunti. Ho fatto Ctrl V giusto per salvarlo. Eccolo qua. Marte ancora nelle notizie. Appunto perché c'è questa finestra particolarmente favorevole, come si ripete ogni due anni, per raggiungere il pianeta rosso. Anche il prossimo rover marziano MSL, Mars Science Laboratory, per gli amici Curiosity, che è un nome che non ha mai convinto nessuno di noi, almeno a qualcuno piace il nome Curiosity, onestamente.
Cavallo curioso, no, non mi convince, ma ci teniamo quello.
No, certo, in mancanza d'altro siamo costretti a chiamarlo così, però è stato un nome abbastanza infelice. Ma anche Tranquility, la scelta dei nomi americani non mi piace ultimamente.
Spirit Opportunity erano belli.
Sì, Spirit Opportunity, ma quello era stato scelto con le scuole, se non sbaglio.
Opportunity ha senso che lui era la seconda opportunità se Spirit falliva.
Ma anche Curiosity, no? Non è stato voto di ragazzi delle scuole.
Mi sembra.
Ma c'è quasi un... cosa sono? 10 anni in mezzo, mezza generazione comincia a essere un po'... Se vogliamo usare quello come termometro della creatività dei ragazzi di oggi, forse non è un bel segno. Assolutamente non è vero.
No, magari la creatività dei giudici che hanno
hanno scelto quel nome.
Esatto.
Magari sono gli stessi e sono stanchi di fare questo.
Magari era la figlia del giudice che no, basta con le cattiverie.
Allora, Curiosity, o comunque MSL, è arrivato al Launch Complex 41 della Cape Canaveral Air Force Station, a due passi dal Kennedy Space Center, considerati praticamente la stessa cosa, per il lancio previsto per il 25 novembre. È già contenuto nella sua ogiva, abbiamo visto le immagini sul forum astronautico, vorrei anche mostrarvele, ma non ce le ho qua pronte. Mi sono girato fiducioso verso astronautinews.it, perché anche lì trovate tutte le informazioni.
Ma inquadrati un po', perché inquadri sempre me.
Ma sai cosa? Perché voi scattate da soli. E io invece devo cliccarmi io, e cliccare su di me mi fa un po' impressione. Comunque non è una cosa che mi viene spontanea. Hai ragione, fatemelo notare, perché mi devo abituare. La regia è complicata. Al Launch Complex 41, niente, volevo farvi vedere le immagini, non le trovo. Ma non è serata. Eccole qua, dell'ogiva che viene issata sopra al razzo Atlas 5, pronto per la partenza il 25 novembre. Gli step che mancano da qui al giorno del lancio sono quelli che servono alla preparazione del vettore, ma c'è ancora un'operazione da compiere sul rover, che è quella di inserire e installare l'RTG, ovvero il generatore di energia a radioisotopi, che va fatto all'ultimo momento perché, per una serie di ragioni, ed è la fonte di energia di questo rover. Diversamente da Spirit Opportunity, che dipendono da pannelli solari per funzionare, MSL dipende da un RTG che genera l'energia utilizzando un materiale radioattivo che genera energia termica, e poi con un sistema questa viene convertita in energia elettrica e anche utilizzata per riscaldare parte del rover. Ho letto una cosa interessante, una notizia, adesso non vorrei fare le notizie molto telegiornale, no? Quindi vi dico le cose che mi piacciono, che leggo approfondendo un pochino. Nell'ottimo articolo del nostro Filippo c'era scritto che l'energia termica generata è soltanto in minima parte, anche per ragioni di efficienza, credo, convertita in energia elettrica. Buona parte viene utilizzata per riscaldare quello che su Spirit Opportunity viene fatto con riscaldatori elettrici, con delle piccole resistenze, la componentistica del rover, ma addirittura il calore in eccesso, ricordiamo che su Marte non fa caldo, almeno per gli standard terrestri, il calore necessario deve essere dissipato con un sistema di raffreddamento, un circuito di raffreddamento che usa un liquido di raffreddamento. Quindi le operazioni da compiere in rampa all'ultimo minuto sono l'installazione di questo liquido di raffreddamento e dell'RTG. Avrò detto qualche stupidata, che il nostro Filippo mi sta già correggendo in chat, se è così me ne scuso.
No, lo vedo abbastanza tranquillo.
Molto, molto bene. Ho paura, mi sento un po' sotto pressione quando leggo le notizie di Filippo. Filippo è precisissimo. Andate su astronautinews.it, una delle ultime notizie, bella lunga, bella completa. E avete le informazioni sulla preparazione al lancio. Il 23 novembre, due giorni prima del lancio, l'Atlas 5 verrà spostato dall'area in cui si trova adesso, arriverà al pad. Direttamente sulla rampa di lancio, pronta per la partenza. Speriamo che abbia un po' più di fortuna di Phobos Grunt. Phobos Grunt. Grunt significa suolo, ok? Giusto per dire. C'è una diatriba anche su quello. Sul blog della Planetary Society, che è una fonte di informazioni molto molto preziosa per quanto riguarda l'astronautica unmanned, avete l'articolo di Emily Lakdawalla che diceva che molta gente gli ha scritto dicendo: guarda che dovresti dire Phobos suolo o soil, perché soil viene dalla missione principale del satellite, che appunto va a riportare a terra parte del suolo di Phobos. Però la sua giustificazione è molto molto pragmatica, l'intera stampa lo chiama Phobos Grunt, la gente su Google cerca Phobos Grunt, io lo chiamerò Phobos Grunt. Mi sembra che non faccia una piega.
Beh, ma in effetti sono loro, è come se noi invece di Space Shuttle dicessimo una vetta spaziale, diventa generico, ho detto nella lingua giusta.
Sì, no, però Phobos è traslitterato. Beh, no, in effetti.
Phobos è Phobos.
potrebbero chiamarlo
ma
punk.
Secondo me è la classica precisione di quelli che insomma,
un po' le scatole
precisini.
Beh, phobos, ecco, significa panico o paura? So che phobos e deimos è panico,
sono paura e terrore,
qualcosa di simile
mi sembra.
Quindi probabilmente un ascoltatore o un lettore greco di Emily Lakdawalla potrebbe correggerlo.
Filippo dovrebbe usare il greco anche per l'altra parola.
Isa Pinza dice pena e panico.
Pena e panico? Vabbè. Filippo dice che l'altra potrebbero chiamarlo phobos con la F se le dici grunt, perché in russo se dici grunt dovresti dire phobos utilizzando la F, o quantomeno la traslitterazione della F cirillica. Però
era bellissimo lo Zenith in rampa con la scritta Zenith in cirillico, sembravano i caratteri quasi di Next Generation.
Del carattere tipo della...
Sì, sì, il tipo di carattere della scritta. Sembrava quasi la Phoenix che partiva per il primo contatto.
A proposito di Phoenix, sai che Mike c'è stato dove la lanceranno? No. O non ci sei andato?
Dove, scusa?
Alla fine.
Dove?
Come dove?
No. Ah,
nel tuo viaggio negli States.
Si è perso.
Non ho capito dove lanceranno cosa.
Zefran Cochrane.
Ho capito, quella Phoenix, ok, cioè, pensavo a qualcosa, sì. Qualcosa, ok, nel mio ultimo viaggio sono passato da Edwards e sono passato dal deserto del Mojave, però non mi pare che debbano lanciare nulla a breve da lì. No, la Phoenix, ok, facciamo un attimo nerd, la Phoenix è la prima nave a curvatura del genere umano lanciata nel 2063, pilotata da Zefram Cochrane, da Montana, e mi sta sfuggendo il nome del paese, adesso dalla chat arriverà ovviamente, ho fatto l'introduzione lunga proprio per prepararla, aiutatemi ragazzi, non è Billings nel Montana, è un altro posto, Fairmont, no? Vabbè, comunque no, ci sono andato vicino, ci sono andato fino a qualche miglio, perché era appena fuori da Yellowstone, dal parco di Yellowstone. Dalla chat scrivono Alabama, non c'entra nulla, no, abbastanza lontano dall'Alabama. Accidenti, il mio animo tracker è
Bozeman,
giusto, sì, ero lì a qualche...
Sono andato a vedere, non me lo ricordavo, perché è stupido.
Bozeman, Montana. Vabbè. Sì. Perché siamo finiti a parlare della Phoenix?
Per la scritta che c'era.
Perché i caratteri sul fairing erano...
È tutta una situazione di idee. Uno se la fa mentalmente, però quando la dici diventa una roba...
Se non c'è Marco
deragliamo, purtroppo. No. Così.
Oddio, già se non c'è Paolo Amoroso...
Ragliamo anche un po'.
Sì, ecco. Bravo.
Già se non c'è Paolo Amoroso... Allora dai, c'è ancora qualche notizia in breve, poi passiamo... al resto del podcast. Il primo volo di Orion è stato pianificato per il 2014. Ho visto il video, carino, però è un video.
Cioè in realtà neanche tanto tempo fa si parlava di fine 2013, adesso siamo passati alla prima parte del 2014. Comunque stiamo parlando di quello che si chiama Exploration Flight Test 1, che sarebbe il primo volo di test effettivo della capsula Orion. Mi sento un po' d'eco, chi è che mi... Vabbè. E in cosa consiste questo volo? Praticamente Orion, che nel 2014, quindi si spera sia già in fase avanzata di progettazione, ha comunque necessità di un lanciatore, e nel 2014 SLS non sarà ancora pronto, quindi si pensa appunto di montarlo su un Delta 4, e il primo stadio sarebbe quello di un Delta 4 Ivy, e invece lo stadio Upper Stage sarebbe uno stadio appositamente modificato per poter alloggiare Orion e soprattutto per alimentarlo, perché in questa configurazione di volo Orion non non avrebbe ancora i pannelli solari che si dispiegano. Non so se qualcuno di voi ha visto qualche animazione del volo di Orion che ha questi pannelli chiusi che si aprono a ventaglio.
Ma può, anche valere il volo di Phoenix in primo contatto, si vedono i pannelli che si estendono anche in Phoenix. No, in realtà non sono i pannelli, sono le gondole a curvatura.
No, sono le gondole che si aprono. E quindi, a parte diciamo il sistema dei pannelli solari, molti sistemi critici della sonda, della capsula verranno testati con questo volo, che in particolare prevede due orbite intorno alla Terra, quindi non appena si, diciamo, avviene il lancio, si stacca lo stadio inferiore, si staccherà il LAS, che comunque sarà una massa inerte e quindi non è che sarà attivo in tutto per tutto, anche perché la capsula non sarà abitata, sarà appunto un volo di test. Dopodiché lo stadio superiore accenderà i motori una prima volta per circolarizzare una prima orbita, alla fine della prima orbita accenderà i motori una seconda volta per alzare di parecchio l'orbita, perché uno degli scopi principali di questo volo di test è valutare il comportamento dello scudo termico per rientri ad alta velocità, perché sappiamo che Orion è destinato di andare ben oltre la Luna, vuoi su Marte, come si diceva prima, vuoi sugli asteroidi, quindi lo scudo termico deve essere dimensionato per un rientro a velocità superiore di 32.000 km, quindi è fondamentale per la sicurezza degli astronauti che tutto funzioni perfettamente. Altro aspetto della sicurezza importante una volta che rientra la capsula e lo scudo termico la protegge, chiaramente sono i paracadute, che quindi a loro volta verranno testati. La capsula, se il test rimane pianificato come adesso, dovrebbe atterrare nel Pacifico e quindi tutte le squadre di supporto saranno impegnate e proprio come se dovessero fare un recupero degli astronauti, quindi anche questo aspetto verrà diciamo messo alla prova. E continuo con una rapida carrellata, sempre per quello che riguarda Orion e gli sviluppo dell'SLS e dell'MPCV, facendo una carrellata un po' su tutti gli Stati Uniti per farvi capire che un po' ci sono noi siamo sempre abituati a parlare o di Houston o del Kennedy Space Center, però in realtà i progetti così complessi in realtà mettono cioè entrano in gioco tanti piccoli stabilimenti che sono sparsi per tutti gli Stati Uniti. Ad esempio a Michoud si dice, mi sbaglio sempre, Michoud in Micoud in Louisiana, che è uno stabilimento che forse vi ricorderete perché che è lo stabilimento dove venivano costruite le external tank per lo Space Shuttle, si sta già assemblando proprio, si sta cominciando a costruire questa capsula Orion che sarà impegnata in questo tipo di test, diciamo. Grazie Google, se era Google.
No, era Mac.
Ah, era Mac proprio in persona, grazie Mac.
Michaud.
Micio.
Invece, andando in Colorado...
You are welcome, Ricky.
Grazie. Sono Astronauticas 9000, vedimi, poi vero. Un saluto anche a Paolo che non c'è. Dicevo... Passiamo dalla Louisiana al Colorado, dove a Denver si sta testando il GTA, cioè il Ground Test Article, che è diciamo il primo modello Orion completato e che in questi giorni insieme ad un LAS sta facendo una serie di cicli di test dentro a una camera per valutare gli stress acustici ai quali sarà sottoposto durante il lancio e anche alle vibrazioni, quindi anche questo è un aspetto molto importante. Andando in Arizona, se capite di là, magari potete vedere un Orion che sta precipitando perché stanno testando i paracaduti, quindi i test sui paracaduti stanno avanzando a step successivi in modo che la configurazione assomigli sempre di più a quella definitiva, che ricordiamo è a 8 paracaduti, ci saranno 2 drogue, 3 pilot e 3 main. e per rimanere in tema, questi tre main, questi paracaduti principali sono davvero enormi, come direbbe Mike, se non erro sono, come direi io, e Mike mi riderebbe in faccia, se non erro sono i più grandi paracaduti mai costruiti, se non ricordo male. Dall'Arizona voliamo in Virginia, dove a Langley Research Center c'è una grande vasca dove vengono fatti ammarare, ammarare no, è una vasca, vengono lanciati in acqua un mock-up della capsule Uranium per vedere appunto il suo comportamento durante l'ammaraggio. I test in assetto nominale sono andati bene, ora si sta provando un po' con degli assetti inusuali, tipo in caso di aborti di lancio oppure con vento forte, e qui la capsule vediamo che qualche volta si è anche capottata. C'è un video che troverete nelle note dell'episodio dove NASA ha anche organizzato un tweet up per far assistere le persone a questi test, che sono molto spettacolari. Poi andiamo in Mississippi, dove allo Stennis Space Center invece è stato testato il motore J2X, che vi ricordo farà parte del sistema SLS, in particolare sarà quello dello stadio superiore. C'è stata un'accensione che è durata 500 secondi, quindi molto lunga, anche qui c'è un video nelle note dell'episodio. Non si vede molto del motore, perché il motore è inserito all'interno di un edificio, e come se non bastasse, per tutta la durata del test è sommerso da una valanga d'acqua che fa solo alzare una grande nuvola di vapore. Comunque il test ha funzionato a dovere. Infine, vi ricordate che vi parlavo della piattaforma mobile di lancio qualche puntata fa? Vi avevo detto che al momento era sistemata, era parcheggiata, tra virgolette, di fianco al VAB. Prima della fine del mese dovrà, direi il 16, esatto, il 16 novembre, sarà spostata nella rampa 39B. La rampa 39B era una delle due rampe dalle quali veniva lanciata lo shuttle. Ora la vecchia torre di servizio della rampa è stata completamente smontata e verrà posizionata qui la MLP. Perché la mettono lì? Intanto per comunque testare un attimo la movimentazione sempre col crawler. Dopodiché, una volta arrivata là, si inizieranno a testare tutti i vari sistemi di interfaccia tra la piattaforma stessa e praticamente tutte le altre piccole strutture di servizio che comunque sono invece nel sito di lancio. Sembra che verrà effettuato un test del sistema antincendio, che dovrebbe essere molto spettacolare, perché si simulerà un incendio e per spegnerlo si userà la stessa cascata d'acqua che vedete, che vedevamo quando prima del lancio di uno shuttle, cioè verrà praticamente inondata completamente la torre della MLP dalla cima fino in fondo, quindi molto, molto spettacolare. Dopodiché poi, dopo questa campagna di test, sarà riportata di fianco al VAB, dove nei prossimi anni si appronteranno quelle modifiche che serviranno per adattarla all'SLS, perché ricordo che l'MLP, che così com'è, era stata costruita per Ares 1, invece adesso sarà, visto che Ares 1 non c'è più, sarà adattata per supportare il lancio dell'SLS. Infine, visto che me lo chiedeva prima Filippo in chat, non ho guardato bene in realtà tutte le notizie, mi chiedeva di dare una piccola aggiornamento di cosa stanno facendo gli shuttle. Gli shuttle sapete che in questi giorni sono praticamente smontati, rimontati per essere poi spediti nei vari musei. Sappiamo che Endeavour è dentro al VAB, quindi se voi siete al Kennedy Space Center e fate il tour up close, vi fermerete all'interno del VAB e lo vedrete.
Ho letto che sono due dentro il VAB.
Poi ho letto perché doveva in effetti andare Atlantis anche insieme a lui, però penso che c'è un problema. In questo momento Atlantis è ancora dentro alla OPF, quindi ad oggi ce n'è uno solo, però nei prossimi giorni comunque c'è questo avvicendamento, quindi se passate da andate. Sul forum trovate varie foto che appunto Filippo si prodiga sempre a mettere, come vedrete gli shuttle sventrati in tutte le loro angoli più nascosti, inusuali. Scusate, sono stato un po' lungo forse. Ecco, mi merito il gong io stavolta.
Non avendo rubriche particolari a cui affibbiarlo, abbiamo parlato di molta roba unmanned, come tra l'altro non ci sono alternative, essendo che le missioni umane sono ormai più soltanto quelle russe. Il volume è completamente scappato dopo il gong. Ok, cerchiamo di farlo tornare un po' su, se no non mi si sente. Niente, stavo dando un occhio ai link della settimana, ne stavo guardando uno che però voglio guardarmelo con calma e ne parliamo magari la settimana prossima, segnalato dal nostro Filippo. Gli altri due invece, ah no, ci sarebbe la questua prima. No, niente, ci limitiamo a ringraziare Raffaele Montagnoni, donatore ricorrente, ovvero uno che è andato su astronauticast.com e ha scelto uno dei due bottoncini gialli per fare una donazione ricorrente ogni mese, testimoniare il suo supporto al podcast con un piccolo obolo. Ma non voglio fare la questua lunga, ne abbiamo fatta altre volte, la faremo in altre occasioni. Ringraziamo lui. Purtroppo Marco non è in trasmissione, non mi può passare gli altri le altre ricevute delle donazioni, quindi non sono sicuro se è solo lui o se c'è anche qualcun altro, probabilmente non è l'unico. Noi facciamo un grazie distribuito a tutti quanti, a chi crede in Astronauticast per ragioni a me sconosciute e decide di finanziare almeno in piccola parte. In realtà è una cosa assolutamente volontaria che facciamo. Le donazioni vanno a finire nelle casse dell'associazione ISA e vengono utilizzate poi per acquistare materiale per il podcast quando è necessario, e altrimenti per finanziare l'associazione nelle sue spese, come ad esempio l'hosting e tutto il resto.
Ringrazieremo la settimana prossima.
Volevo dire una cosa collegata alla questua. Continuate a commentare il nostro podcast sia sui social network, magari condividendo le puntate per farle conoscere a qualcuno dei vostri amici che non ci ha mai sentito, oppure su iTunes, dove c'è uno spazio commenti sotto ogni podcast, e quello è un modo particolarmente efficace per farci conoscere, perché ogni volta che un commento finisce nella coda dei commenti di YouTube, di iTunes, il podcast fa un piccolo step in classifica. Non pretendiamo di arrivare nell'Olimpo delle classifiche, della top 10 dei podcast più scaricati in Italia, però sicuramente avvicinarsi alle prime pagine è un'occasione di visibilità e potrebbe far scoprire il podcast a qualcun altro. Quindi dateci qualche stellina di valutazione su iTunes e magari lasciateci anche due parole. Rubriche. Ah, ma c'erano le rubriche, quindi. Accidenti. Siamo stati su Marte tutta la puntata e adesso andiamo a finire così lontano. Voyager 2, Luigi?
Eh sì, andiamo nella Helios Health, nella zona in cui il vento solare comincia a fare a pugni con il vento interstellare. E in questa zona qui, a 14 miliardi di chilometri da noi, c'è Voyager 2, che dopo 34 anni di missione ha deciso, si è deciso, dopo 34 anni di missione, che doveva essere acceso l'ultimo motore, perché in pratica l'assetto di queste sonde è basato su 6 motori, ovviamente per le tre direzioni di assetto, imbardata, rollio e beccheggio, o beccheggio. Beccheggio dovrebbe essere. E ogni coppia di motori orienta la sonda in uno di tre assi. Sulle sonde però c'erano due serie di motori, una principale e una di backup. Allora, siamo arrivati, dopo 34 anni di missione, a convertire l'ultimo di queste coppie di motori al motore di backup, perché in questo modo hanno capito che si risparmiano 12 watt. Per una sonda che sta viaggiando a questa distanza, dopo tutto questo tempo, e con un generatore RTG che all'inizio generava più di 500 watt, più di 600 forse addirittura, e adesso ne produce solo più 270, questi 12 watt diventano molto importanti. E così si è deciso quest'ultima coppia di motori, che sono quelli del rollio, per la precisione. Gli altri due erano già stati sostituiti, erano già stati rimpiazzati tempo fa. E, questa coppia di motori ha eseguito 318.000 accensioni in 34 anni, quindi considerate l'affidabilità di oggetti di questo tipo, che sono oggetti... Parla di, appunto, di software, l'affidabilità di... Queste sono sonde che dal 77 che viaggiano
posso
nello spazio.
Posso far sentire vecchi un po' tutti quanti qui dentro? Sai che buona parte, incluso me, di quelli che stanno o da questo lato del microfono o in chat, e anche qualcuno degli ascoltatori sicuramente, non era neanche nato quando è partito...
Lo so bene, io invece ero nato e stavo già quasi andando in motorino, pensa a te...
Ecco qua.
Io avevo un anno.
Vabbè.
Però c'eri già, vedi?
Gli anni passano.
Comunque, fra l'altro, dopo questo cambio di motore, il controllo del livello del propellente, che è stato fatto dal controllo missione, ha confermato che per almeno una decina d'anni c'è ancora propellente a disposizione. Quindi sarà... diciamo che queste sonde potranno ancora stupirci di più di quanto non hanno fatto finora.
Ma il risparmio energetico, Luigi, è dovuto al fatto che, cioè, l'altra coppia di motori era usurata, e quindi usarne una nuova
no, in realtà
o...
fa risparmiare 12 watt, perché hanno spento i riscaldatori. Perché tenevano i riscaldatori dei condotti per il propellente accesi, sia per la coppia che stava funzionando, quella principale, che quella di backup. Spegnendo quella principale, hanno spento questi riscaldatori, quindi rimangono solo quelli della backup, e questi 12 watt sono buoni.
Grazie.
Figurati.
Mi scuso con gli ascoltatori, perché il volume probabilmente di quest'ultima parte di trasmissione sarà particolarmente basso, anche in post produzione non potremo fare molto, ma questa sera funziona così, ragazzi, non ce la possiamo fare.
C'è una domanda per Monzi in chat.
C'è una domanda per Monzi.
In realtà deve ancora scriverla, quindi potrebbe essere anche una stupidata.
Fa schifo lo store. No, non è
quello. No, quanto tempo impiega un segnale arrivare a Voyager?
Se non vado errando sono 14 ore,
16,
no, 12 ore, 12 ore e mezza.
Ok, mi ricordavo un numero pari, abbiamo detto 12, 16, 14, quindi siamo
aspetta,
allora... Vabbè, dai, l'ordine di grandezza ci siamo, più o meno.
Io a me ricordavo un 16, Phoenix in chat dice 17.
Phoenix rilancia 17, vai.
Ma con l'ora legale o senza? No. Dai. E comunque si tratta dei limiti estremi del sistema solare. Tu parlavi prima, parlavi prima del punto in cui il vento solare si scontra con il vento interplanetario. Se volete avere una rappresentazione grafica che non vi farà più lavare le mani come prima di sentirla da me, andate in cucina o comunque qualunque rubinetto con il fondo piatto e fate scendere l'acqua abbastanza verticale. Noterete che intorno al punto in cui il getto colpisce la superficie, l'acqua si allontana radialmente dal punto di contatto, quindi viene spruzzata molto velocemente parallela al fondo del lavandino. Se guardate, dopo, a una certa distanza, questa velocità scende di botto e diventa praticamente una specie di disco, di anello intorno alla parte con l'acqua veloce. Scusate, l'ho descritta malissimo, ma spero che, avendo aperto il lavandino qualche volta nella vita, abbiate capito. E poi all'esterno c'è il flusso d'acqua molto molto più più casuale, che è quello dell'acqua che già sta nel lavandino ed è in attesa di scendere dal drain, come si chiama, dal buco. Il flusso laminare è quello all'interno, il flusso turbolente è quello della transizione, e quello, la stessa cosa appare, succede in tre dimensioni invece che in due dimensioni, ai limiti estremi del sistema solare. Ve l'ho detta così, giusto per così raccontare.
Allora, 10 ore fa la Voyager 1 si trovava a 16 ore, 33 minuti e 43 secondi luce da noi. Voyager 1. La Voyager 2... Adesso arrivo.
E attenzione che Viger potrebbe tornare quando meno ve lo aspettate.
Ma qual è la 13 Voyager ore e 29 minuti. Luce.
13 ore. Quindi...
Okay, quindi non è neanche un numero pari, figurati.
Quindi Phoenix dovrebbe calare al 17.
Spariamo i nostri link della settimana e poi ritiriamoci perché è meglio così, siamo già oltre l'ora. Link della settimana, galleria fotografica per la fine della missione Mars 500. Oh, non l'ho ancora vista, forse l'ho vista ma non l'ho vista con questo link, è molto molto interessante. Chi l'ha segnalata?
Io. Ah sì, classiche foto di rito dall'apertura del portello alle conferenze stampa e alle prime visite mediche a cui sono stati sottoposti il team di Mars 500, quindi sì, abbastanza sì, una galleria classica, insomma, per capire un attimo se magari qualcuno di voi non ha mai visto le facce di queste persone, chi sono e cosa. E poi uno spunto per magari visitare la sezione del sito dell'ESA che parla di Mars 500 per magari saperne qualcosa di più di questa incredibile, insomma, avventura, sì.
Carina la foto che vedete adesso, se state guardando la versione video o siete in diretta, cioè l'apertura del portello dove si vede il sigillo con i due bottoni di cera lacca che è stato rotto nel momento dell'apertura. Ho visto che quando mancava qualche secondo lo scadere dei 520 giorni c'era questo ufficiale, non so chi, quale fosse il ruolo della persona che sta aprendo il portellone, che era proprio lì davanti, inquadrato in silenzio a contare i secondi per l'apertura. Ok, quella era la porta di ingresso nel simulatore di Mars 500. L'altro link? Riccardo?
L'altro link, sempre io, l'ho segnalato, vabbè, comunque si riallaccia a quello di cui hai parlato tu nelle news, cioè che MSL è pronto al lancio, se volete scaricare il classico press kit, lo trovate lì, e come tradizione NASA è un documento PDF con tutte le informazioni della missione, tutte le curiosità sia dal punto di vista numerico, quindi payload, strumenti di bordo, sia per capire la traiettoria che farà prima il rover prima di arrivare su Marte, insomma, è il classico handbook da avere sotto mano se si vuole seguire una missione.
Il bigino per i giornalisti.
Esatto.
Va bene, va bene, va bene. L'altro link della settimana ne discuto poi con Filippo, l'ha segnalato, ma voglio capire un attimo di cosa parla, perché voglio raccontarlo bene, non voglio semplicemente sbolognarlo, visto che l'ha segnalato poco fa. L'appuntamento, allora, ve lo rilancio per il 17 di novembre, il prossimo giovedì, con la prossima puntata, la numero 7 della stagione 5 di Astronauticast. È sempre un piacere volare con voi, ragazzi, anche in formazione ridotta. Da Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, è tutto.
Da Luigi Morielli, Carmagnola, è tutto.
E da Riccardo Rossi, per l'amici Rick and Real, un saluto a tutti da Modena. Ciao!
Ciao a tutti, vi lascio con Isca, il nostro menestrello, con Cittadini del Presente.